Bene, ringraziamo Paolo e Emanuele per questa loro riflessione così articolata, così ampia, anche profonda su tutte queste tematiche legate all'educazione e alla fede. Sapete che abbiamo sempre piacere di riservare uno spazio anche un po' di confronto, insomma, cioè fare in modo che la presenza dei nostri amici relatori possa essere sfruttata anche in un dialogo che segue, diciamo così, questa loro presentazione che, ripeto, è stata, a mio avviso, molto completa, molto ampia, molto articolata. E quindi sfruttiamo, ecco, questo ulteriore tempo che abbiamo per stare insieme per queste domande. Vi invito, diciamo così, se ne avete di pronte o avete degli interventi da fare, di farli in modo, diciamo così, che possiamo sfruttare il tempo nel modo migliore possibile. Tengo il microfono solo 10 secondi per dire alcune cose. Anzitutto Paolo e Emanuele hanno fatto riferimento, diciamo così, ci hanno fatto vedere la traccia mentre parlavano, però contiamo nel giro di breve tempo di poterla metterla in linea, come si dice, sul sito www.copieincammino.it, in modo tale che possa diventare patrimonio di tutti, in modo tale che possiate, diciamo così, andarla a scaricare, quindi tenerla con voi, ritornare sulle cose che hanno detto, il tempo materiale di poterla, diciamo così, ricevere in file dai nostri relatori e poi di trasferirla sul sito. Eventualmente, magari chi dovesse avere difficoltà a fare questa operazione informatica, magari lo fa presente in segreteria, troveremo un modo alternativo su carta, insomma, per potervela consegnare, anche se non possiamo farlo subito, insomma. E questa è la prima cosa. Vorrei ricordare, tra le tante cose che dovevo dire in introduzione, che, come avete visto, abbiamo, diciamo così, preparato anche un allestimento, un'esposizione di libri, anche questo nell'intento di fornire degli strumenti, di dare degli spunti di riflessione, di approfondimento, sia sulle tematiche che abbiamo trattato, sia su altre argomentazioni della famiglia. Sono tutti, diciamo così, segnali che vorremmo in qualche modo lanciare per fare in modo che, ecco, le famiglie, le coppie potessero lavorare su se stesse, sulle problematiche che si presentano quotidianamente, insomma, nella loro esperienza di vita. E poi vorrei ringraziare la parrocchia di Nuova Fede che ci ospita, perché qua bisogna anche, ecco, insomma, cercare di essere relazioni pubbliche, no, perché evidentemente, diciamo così, questo momento insieme è frutto di un'ospitalità che è diffusa, cioè è fatta di tante disponibilità e tante persone che collaborano, e vorrei appunto ringraziare per questo, così come vorrei ringraziare San Marino RTV che è presente, che sta riprendendo, diciamo così, i lavori che stiamo facendo in questa mattinata e che documenterà, diciamo così, non so in quali rubriche, in quali momenti, però questo momento diocesano, anzi mi faceva presente dottor Zingrillo che è probabile che anche il notiziario, diciamo così, e quindi il telegiornale di San Marino riporti questa, la notizia e le immagini di questo convegno. E, ecco, passo la parola alla sala per, diciamo così, raccogliere le vostre osservazioni, le vostre domande, facendo una sottolineatura io per primo su quello che abbiamo ascoltato, che mi sembra molto importante. E proprio posto all'inizio e al termine delle cose che Emanuele e Paolo hanno detto. Da una parte la responsabilità del progetto educativo che è in mano e deve essere condotta dai genitori, dall'altra, ecco, mi sembra molto importante questa sottolineatura che hanno fatto sulla rete delle famiglie, sul riferimento a una comunità educante, per tanti motivi, credo che lo sperimentiamo un po' ognuno di noi, quando c'è, diciamo così, il sostegno da parte di famiglie, di amici, di una comunità che vive un insieme di valori, un insieme di esperienze, questo diventa molto più facile, cioè diventa molto più facile riuscire, ecco, aiutare i figli a crescere in un certo, respirando una certa aria, è anche più vero, perché evidentemente quello che appunto in qualche modo si dice in casa lo riscontrano nell'esperienza appunto delle famiglie dei nostri amici, nell'esperienza delle persone con le quali vengono a contatto e che vedono, ritrovano in qualche modo appunto nel, diciamo così, riascoltando quello che hanno vissuto in famiglia. Ed è per questo che crediamo, insomma, le giovani coppie che sono presenti in sala, anche i fidanzati, insomma, su questo tema tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, un po' perché appunto la trasmissione della fede è una cosa che non si improvvisa, è il frutto di una vita che viene trasmessa, quindi si deve cominciare già da fidanzati in un certo senso a costruire questo modo di vivere e trasmettere la fede, e poi perché appunto i figli, soprattutto quando sono giovani, quando sono giovanissimi, credo che proprio per esempio nei fidanzati o nei giovani sposi trovino un riscontro su certe dinamiche relazionali, affettive, valoriali, eccetera. Ecco, quindi adesso la parola alla sala e raccogliamo, diciamo, l'invito a intervenire e a porre i vostri quesiti.
Grazie per il microfono, grazie a tutto, così mi potete ascoltare tutti. Forse qualcuno mi ha già visto, sono il presidente del Movimento per la Vita qui di San Marino e Montefeltro, mi chiamo Marco Casadei, sono un medico anche io, con Paolo Marchioni ci eravamo visti, conosciuti anni e anni fa, quando ero invece l'incubatore del Movimento per la Vita di Rimini, l'avevo invitato per un incontro sui metodi naturali. Non sapevo che Emanuela fosse una collega e questo mi conforta, perché mi dà la speranza che anch'io forse un giorno potrò raggiungere certi risultati come medico di famiglia. Niente, il motivo del mio intervento è puramente questo. Innanzitutto di presentarvi appunto dicendovi che esistiamo, lo sapevate già probabilmente, come Movimento per la Vita, e poi riallacciandomi adesso non lo dico per diplomazia, ma veramente ai bellissimi suggerimenti e profondi, diciamo, spunti di riflessione che ci avete permesso di avere oggi con il vostro incontro. Mi fa piacere che il nostro progetto per questo anno, che in qualche modo ve lo faremo conoscere a breve, di Movimento per la Vita, è proprio quello di valorizzare la difesa della vita attraverso quella che è la culla naturale della vita, e cioè la famiglia. Cioè non si può, e noi ne siamo perfettamente coscienti, spero che riusciremo a trasmettere, e questa è la criticità del punto educativo di cui parlavano prima, e spero che riusciremo a trasmettere questo concetto e a, più che trasmetterlo, a testimoniarlo questo concetto. Quindi chiederemo, mi sono già mosso prima con i responsabili dei vari settori, chiederemo un incontro con i movimenti della diocesi che per vocazione diretta si occupano soprattutto della vita e della famiglia, perché questi sono i due polmoni con cui respira la dimensione umana, con cui respira l'uomo e su cui la prospettiva dell'uomo si gioca. Quindi non si può essere chiusi nella vita se non si è aperti nella famiglia, e viceversa, non si può essere chiusi nella famiglia se non si è aperti alla vita, penso. E quindi questo sarà il nostro progetto, vi romperemo un po', tra virgolette, le scatole in questa direzione, chiederemo un'ampia partecipazione e speriamo sin da ora che questa partecipazione possa avere una risposta e un riscontro. Grazie comunque per lo spazio che mi avete voluto dare.
Vi volevo prima di tutto ringraziare molto del vostro intervento, mi è piaciuto molto e mi ha aiutato molto, ci ha aiutato molto, penso, un po' tutti. La mia domanda è questa, dato il progetto e dato il processo, cioè il percorso, no? Forse la difficoltà, noi abbiamo due figli ormai grandi, uno 23 e uno 20 anni. La difficoltà spesso è quando il progetto è chiaro, però come mi è piaciuto moltissimo quando hai detto ognuno, Dio l'ha voluto diverso dall'altro, no? Allora, l'attenzione del genitore spesso è proprio non imporre il progetto, però dare spazio al mistero, cioè che ogni figlio è per ciascuno di noi. Questo è uno stato di tensione che molto spesso, ecco, ripeto, poi può dare o violenza, fra virgolette, sul progetto e quindi sui figli, perché poi siano adeguati a questo progetto, o lasciar perdere. Cioè, nel senso che questo processo, questo cammino, poi diciamo fa emergere l'individualità, fa emergere la personalità, e di fronte alla personalità del figlio uno cede, no? Cerco di descrivere un po' questo stato di tensione che poi è in tutte le fasi educative. Allora vi volevo chiedere, cos'è che ci può aiutare in questo? Cioè, qualcosa che per la vostra esperienza poi è fondamentale per non, diciamo così, violentare, fra virgolette, il figlio, o non abbandonare il progetto. Ecco, ho estremizzato un po', però per dire qual è la tensione dei genitori, di tutti noi genitori, rispetto al processo e rispetto al progetto.
Quando si parla del verbo educare, noi utilizziamo un'immagine, no? Quella del tirare fuori, che è un'immagine transitiva, si tirano fuori delle cose, no? Alcune cose da alcune persone. Quando noi però parliamo del contenuto dell'educare, noi usiamo, come in italiano, un verbo intransitivo, educare a. E questo mi crea una certa difficoltà, nel senso che noi tendiamo psicologicamente a mettere in primo piano i valori dell'educare, quando poi viene fuori, no, sul come educare, che noi comunichiamo soltanto i valori che fanno parte della nostra esperienza, e che quindi il vero oggetto dell'educare non sono tanti valori, no? Quanto è l'esperienza che noi facciamo e che rivela questi valori, no? Tant'è vero che quando noi nella dimensione di fede, no, vediamo come è stata comunicata l'esperienza cristiana, gli apostoli, ma Gesù Cristo nella sua predicazione, prima di indicare che cosa doveva essere fatto, indica che cos'è il Regno dei Cieli, indica che cos'è la sua relazione con Dio. Quello che un po' mi mette a disagio, no, è questa distinzione dei piani, per cui la dimensione della relazione, della comunicazione, della testimonianza, dell'esperienza, vengono in qualche modo relegate non tanto ad una questione di contenuto dell'oggetto dell'educare, ma quanto una questione di metodo. Quando forse proprio nell'educazione il contenuto e il metodo in qualche modo si identificano, coincidono. E soltanto nella misura in cui il contenuto e il metodo coincidono, soltanto nella misura in cui noi trasmettiamo un'esperienza che abbiamo fatto, con i nostri errori, con i nostri limiti, diamo la possibilità alla persona qui che educhiamo, con cui ci mettiamo in relazione, di costruirsi la sua esperienza facendo tesoro della nostra, no? Si educa all'amore soltanto nella misura in cui si vive l'amore, però rischiamo il moralismo nella misura in cui in fondo cerchiamo di vivere l'amore per trasmetterlo, invece viceversa, cioè la trasmissione è un portato naturale di quello che si vive, no? Per cui è importante mettere l'accento, no, sulla comunicazione, sull'esperienza, sulla testimonianza, non tanto come metodo, come modalità per, perché la modalità poi si tradisce nel momento stesso in cui noi tendiamo a trasmettere qualcosa che facciamo veramente fatica a vivere, perché il grosso problema dell'educazione non è tanto la falsità, quanto il fatto che comunque quello che noi vorremmo comunicare, facciamo fatica a comunicarlo, perché facciamo fatica a viverlo. Scusate se ho parlato troppo, eh.
Io volevo ritornare ai primi, avete fatto più, ecco, condivido anche quello che avete detto, però visto che non avete accennato per niente ai bambini, cioè avete parlato di bambini nel frigorifero, però non è stato parlato per niente dei bambini e dei minorenni che sono o chiusi negli istituti o finti istituti, e quelli che, poverini, devono vivere in famiglia, che non perché la famiglia non voglia dare, ma perché a volte non ne ha le capacità, cioè sono bambini con difficoltà. I genitori sono genitori che fanno fatica ad educare, cioè famiglie molto, non so come dire, insomma, che hanno dei problemi grossi, e oggi ce ne sono tante di famiglie così. Ecco, allora non è stato accennato per niente alla famiglia che accoglie, e credo che sia una grossa testimonianza di educazione anche per i figli che poi la famiglia ha, e anche non è stato, secondo me, messo il punto per niente, cioè è stato parlato di rete di famiglie, ma rete di famiglie che non ho capito bene cosa volevate dire, che magari si ritrovano insieme, e che io ci credo in questo, perché ci credo che ci voglia una rete di famiglie che in qualche modo i nostri figli, ormai dirò i miei nipoti, ecco, che si ritrovano insieme, ma anche delle famiglie che possono in qualche modo aiutare la famiglia che non ha strumenti, e ce ne sono tante, ripeto. Ecco, allora non so se è che non ho capito bene io, oppure non è stato per niente fatto cenno a questa cosa qua. Grazie.
Io volevo dire, voglio parlare del punto della passione educativa. Io credo che questo ambito sia altrettanto importante come tutti gli altri punti, perché molto spesso ai nostri figli o i nostri figli, come dicevate voi, colgono meno questa passione educativa che noi vorremmo trasmettere, ma non solo come genitori, ma anche come operatori, come educatori, come capi scout, eccetera. Quello che credo che così bisognerebbe sottolineare, oppure insomma rafforza insomma la vostra sottolineatura, è un po' la mancanza di fiducia forse in noi stessi, la mancanza di questa rete che dicevate prima, perché ci troviamo spiazzati ogni volta che affrontiamo con i nostri figli, ma anche con gli altri ragazzi, con i figli che incontriamo nei nostri lavori, eccetera, la mancanza di, come dire, di forza, la mancanza di attrezzatura, insomma, per affrontare le difficoltà che i ragazzi incontrano. Sono soli su questo, su tutti i settori. Dalla scuola, la parrocchia, i gruppi, non hanno nessuna documentazione, nessuna certezza quando affrontano il problema, parlavamo della morte, parlavamo del problema della relazione con gli altri, cioè qualsiasi tematica, soprattutto adesso mi rilasciavo quella della morte per capire che cerchiamo tutti quanti di nasconderla, la sofferenza non esiste, non c'è, in fondo è un mito, insomma, no? I parenti o gli amici che hanno un incidente, i nostri figli, soprattutto i più piccolini, vengono tutti all'oscuro, lo vengono a sapere poi magari mesi dopo, cioè questa protezione estrema alla sofferenza, diciamola così, questa tenerli nel cotone, nella bombaggia, perché non devono soffrire, ci porta, credo, invece di aiutarli a fargli conoscere queste cose per rafforzarli, credo che questa superprotezione lo portano a peggiorare la cosa, portano ad indebolire le certezze, le forze dei propri figli, insomma, questo è tutto qua.
Qualche risposta per come è possibile, evidentemente non abbiamo certamente l'idea di poter dare così risposte assolutamente esaurienti. La prima osservazione è certamente secondo me una di quelle fondamentali, e cioè nel momento in cui comunque ti accorgi che c'è una tensione, la chiamava, qualche difficoltà nella accettare anche delle differenze o quantomeno delle non condivisioni totali rispetto a quel progetto, che è come fare? Io credo che innanzitutto sia comunque indispensabile continuare a far intravedere quel progetto con chiarezza. Mentre lei parlava, Emanuela, ci siamo guardati e mi ha fatto un gesto, no? Che per noi è il gesto della montagna, no? È un ricordo che ci portiamo dietro da tanti anni, un nostro amico, in qualche modo maestro, ci ha sempre fatto questo esempio, l'esempio della montagna. Quando tu devi fare l'azione educativa, devi far intravedere la meta come una montagna, c'è una cosa bellissima ma anche molto difficile da salire, ma se tu vuoi fare l'educatore e vuoi condurre alla montagna, così entro anche nella risposta alla seconda osservazione dell'educare nel senso di trarre fuori, dell'educare a qualche cosa, e vuoi condurre verso la montagna, non puoi far finta che la montagna sia più bassa dei 3000 metri che è. Non puoi illudere colui che conduci verso che non c'è quella difficoltà. Poi l'esempio della montagna ci piace molto perché in particolare io amo molto la montagna. Quest'anno, come ormai diverse volte, ho fatto un blitz, lo chiamo così perché dura 3-4 giorni, non di più, con i nostri figli, ma si sono aggregati anche dei nipoti, due cognati e una famiglia di amici, insomma eravamo 14 ad arrampicarci su per ferrate, gente che non c'era mai stata, quindi no? Mi chiedevano, ma quanto manca? Ma quando? Non ho mai detto mancano 5 minuti, se sapevo che mancava un'ora se tutto va bene, gli dicevo manca un'ora se tutto va bene, poi mi sono fermato con loro ad accompagnarli. È un esempio stupido, me ne rendo conto, però anche di fronte alla difficoltà, anche laddove si dovesse verificare che qualcuno dice io torno indietro perché la montagna non fa per me, io ti accompagno anche se torni indietro, anche se ti rendi conto che non fa per te, io sono convinto che tu ce la possa fare, ma io ti accompagno, ti riporto alla base, poi se vuoi domani ripartiamo insieme. Cioè continuare a far intravedere qual è la meta, credo che sia fondamentale. Il valore della testimonianza è non lasciar perdere. Poi le scelte potranno essere, guarda, la montagna non fa per me, lasciami tornare al mare, su uno sdraio, non importa. Ma io ti ho condotto, perché avevo intravisto per te che quello era il progetto, io come educatore la responsabilità me la devo pigliare, io penso che quella sia la meta a cui insieme possiamo arrivare, con i tempi più o meno lunghi, non importa, ma quella è la destinazione. Avendo il coraggio anche di dire, torniamo indietro, ti accompagno, non ti abbandono, no, no, io vado fino in fondo, te fa come ti pare. E poi credo che uno strumento da utilizzare in questi casi più che in altri, adesso sembra fare una graduatoria antipatica, è la preghiera, perché per arrivare alla meta, al progetto, bisogna anche chiedere l'aiuto di chi ne sa più di noi, non che nelle altre circostanze la preghiera non serva, ma voglio dire, c'è un supplemento da chiedere di sforzo e di fatica, e a questo supplemento di sforzo e di fatica ci vuole anche un supplemento di preghiera, perché se ci crediamo, ci crediamo, se non ci crediamo è inutile. Non volevi aggiungere? La seconda questione pone un'argomentazione piuttosto complessa. Credo così di provare ad esemplificare dicendo che sì, è vero, educare l'abbiamo inteso nel significato di tirare fuori, più che di tirare fuori, di condurre verso, non tanto di scavare dentro i nostri figli per tirar fuori le loro attitudini, quanto di tirarli fuori, o più che fuori, verso una destinazione che è il progetto. È vero che poi nel parlare si dice, per esempio, educare all'affettività, alla pace, alla mondialità, a questo, a quest'altro. In realtà forse sarebbe più corretto dire educare l'affettività, educare la sessualità, educare la visione della pace, educare la quello che volete. Questo per dire che probabilmente è vero, c'è il rischio di trasformare in una sorta di come dire, di tecnicismo, no? C'è l'esperto che educa a fare questo, c'è l'esperto che educa a fare quell'altro. Se abbiamo dato questa impressione, ecco, non volevamo assolutamente. Certamente il metodo e i contenuti qualche volta possono coincidere, ma qualche volta non è detto. Provo a spiegarmi, perché così lei a un certo punto diceva che la trasmissione della fede, la trasmissione di valori, è di fatto un portato naturale di quello che si vive. Però ci può essere anche qualche situazione in cui come dire, uno tende a trasmettere delle cose molto belle e molto giuste, ma non riesce a viverle. E questo però non è la testimonianza, questo è il tentativo di, adesso anche qui uso un'espressione infelice, mi rendo conto, di indottrinamento. Io ti dico come devi fare, poi però faccio in un altro modo. Mi pare che nel Vangelo Gesù censura, e censura forte, no? Questa situazione nei confronti dei farisei, quando dice vi dicono come dovete fare, poi però loro quei carichi non li portano, non li sollevano neanche con un dito. Quindi dobbiamo stare attenti a fare in modo che la nostra opera educativa, anche per noi, cioè anche nei nostri stessi confronti, anche per noi, valgano le stesse regole che dicevo prima della montagna. Cioè aver chiaro qual è la meta, ma renderci conto che anche noi stessi possiamo qualche volta avere difficoltà a incamminarci, a mantenerci in quel cammino, e la consapevolezza della difficoltà a mantenerci su quel cammino comunque rientra nella educazione, cioè nel orientarci verso, nel andare verso. Continuo poi. Sì. Non abbiamo accennato ai bambini abbandonati, ai bambini ospiti di istituti o pseudo istituti, non abbiamo accennato alle famiglie per l'accoglienza, intesa come accoglienza anche di tipo affidatario, anche giuridicamente rilevante, per una serie di ragioni. La prima è che il tempo già è stato tiranno rispetto alle cose che abbiamo cercato di dire. La seconda, perché ci sembrava in questo contesto di sottolineare prevalentemente la condizione di, anche qui uso un'espressione infelice, normalità, cioè rivolgendoci a famiglie che nella gran parte, credo, vivano, almeno così avevamo compreso, l'esperienza di vita familiare ordinaria, ma questo ovviamente nulla toglie alle cose che ha giustamente sottolineato, e anzi probabilmente rafforza alcune delle cose che abbiamo detto. Se tutte le cose che abbiamo detto valgono nelle situazioni, virgolette, ordinarie, a maggior ragione certamente valgono nelle situazioni di disagio e di difficoltà. Se volete possiamo allargare l'orizzonte anche per esempio alla tematica dell'educazione dei figli con disabilità, per esempio. quindi non soltanto dei figli che si trovano in una situazione di disagio familiare proprio in cui qualcheduna famiglia si fa carico di sopperire a quel disagio, ma anche di figli che vivono una disabilità fisica, ma anche e soprattutto non fisica, all'interno del contesto familiare. Certamente potremmo allargarci molto, credo che però la metodologia, gli strumenti siano i medesimi. Non solo, quando abbiamo parlato di rete di famiglie, usando un'espressione ormai assolutamente di moda, prima Federico ha usato anche la ragnatela di famiglie, che è stata usata anche ieri all'incontro nazionale di scienze e vita su un'altra tematica, ma per dire come dobbiamo fare in modo di sentirci in qualche modo come comunità cristiana, e qui lo dico come comunità cristiana, responsabili anche dell'educazione dei figli degli altri. Prima abbiamo sottolineato soprattutto il ruolo dei genitori, perché l'abbiamo visto, il diritto dovere è dei genitori, ma nel momento in cui, e lo abbiamo detto mi pare nella parte conclusiva, l'apertura alla comunità, anche coloro che partecipano a questa vita comunitaria debbono avvertire il senso della responsabilità e del peso e della fatica, magari educativa, anche nei confronti dei figli degli altri, laddove proprio magari ci sia da svolgere, mi pare che un cenno l'abbiamo fatto, un'azione quasi vicariante, laddove qualcheduno non ci riesca, perché mica è detto che tutti hanno le stesse attitudini, le stesse capacità, le stesse sensibilità o anche gli stessi strumenti. E se però abbiamo intravisto che c'è una montagna bella da scalare, che può essere bella per tutti, e quel panorama che si vede da quella montagna è un panorama bello per tutti, l'aiuto a condurre tutti a quella montagna deve essere garantito, deve essere assicurato. Quindi certamente, insomma, lo accogliamo in maniera molto positiva questa. L'ultimo intervento mi pare che più che una domanda ponesse così una condivisione riguardo alla passione educativa, e quindi non mi sentirei di commentare oltre. Aggiungo una piccola cosa rispetto all'intervento di Marco Casadei, che rivedo dopo tanti anni con piacere. Indubbiamente, l'ho detto all'inizio, la tematica della difesa della vita sta alla base di questa. Ho iniziato citando Benedetto XVI con quel discorso e quei tre valori non negoziabili. Mi piace ricordare che l'ultimo discorso pubblico ufficiale di Giovanni Paolo II nel gennaio 2005, prima che cominciasse la sua malattia e il suo lento avvicinarsi all'ora dell'incontro con Dio Padre, l'ultimo discorso ufficiale, il discorso al corpo diplomatico, Giovanni Paolo II sottolineava le quattro sfide del tempo presente e diceva: vi è una sfida importante che è la sfida per il pane, oltre la metà della popolazione mondiale non ha pane a sufficienza. Vi è la sfida della pace, molti popoli non vivono in pace, molti popoli vivono in questo momento il dramma della guerra. Vi è la sfida della libertà religiosa, e mai come in questi giorni con la vicenda di Ratisbona lo abbiamo potuto constatare, ma soprattutto e prima di tutte viene la sfida della vita. Senza aver compreso questa sfida e senza mettere in atto gli strumenti per combattere questa sfida, perderemo anche le altre tre sfide. Quindi la sfida della vita, così come Benedetto XVI dice, è valore non negoziabile, è alla base di tutte le altre sfide.
Io sono stata colpita dalla prima schermata, dove voi avete messo in evidenza l'importanza che un progetto educativo va scelto. Non è qualcosa che viene in automatico, ma è qualcosa che la coppia che inizia a formare la famiglia, che forma la famiglia, deve scegliere. Quindi io non mi fermo al mettere al mondo la vita, ad accogliere la vita in senso affidatario, adottivo, eccetera, ma devo scegliere un progetto educativo. E più volte avete messo in evidenza il fatto che spesso sono gli altri istituti educativi e non la famiglia che vengono a occuparsi di questa cosa, la scuola con tutte le pecche e le difficoltà, la parrocchia con tutte le problematiche che può, no, mostrare. Come insegnante e come catechista che lavora in parrocchia mi sento di fronte alla difficoltà che molte famiglie non sentono e non scelgono un progetto educativo, quindi non hanno di fronte, o non si rendono conto, o non lo vogliono, o non ce la fanno, come diceva prima qualcuno, non fanno una scelta di un progetto educativo e quindi lo delegano. Lo delegano alla scuola quando di fronte all'insegnante dicono ma fate voi, noi non sappiamo come fare, lo delegano alla parrocchia quando ti trovi di fronte ai bambini ad insegnare la preghiera del Padre Nostro, non sanno che cos'è, non l'hanno mai sentita, non hanno mai visto nessuno pregare, lo delegano quando mandano i bambini a messa perché fanno un itinerario educativo ma poi la famiglia non va a messa, lo delegano in tutte queste situazioni, quando il parroco, mi trovo in una parrocchia dove il parroco ha chiesto un percorso educativo parallelo ai genitori che vogliono fare l'iniziazione cristiana dei propri figli e lo rifiutano andando in una parrocchia dove non è chiesto perché è meno impegnativo. Quindi mi sembra che così una domanda grossa e importante che ci dobbiamo fare è questa, cioè di fronte alle famiglie che non scelgono un progetto educativo, come possiamo fare? Come noi che tentiamo di sceglierlo e di portarlo avanti ci dobbiamo porre?
E penso che abbia centrato il cuore del problema. E questo è il problema grande di noi che viviamo nel mondo, no? Anche se facciamo mestieri diversi, insomma, abbiamo i figli che frequentano famiglie, eccetera. Questo è il problema grande, è proprio il vuoto educativo, la delega, come ha detto lei, no? Cioè il fatto di delegare tutto, di non pensare, di lasciarsi andare, lasciarsi vivere giorno dopo giorno aspettando il fine settimana e poi si rinizia e poi tutto continua così senza renderti, non c'è un tempo, non c'è rispetto per le feste, si va avanti, il sabato si va all'ipermercato e così, questa è la realtà. Noi dobbiamo essere coscienti di una cosa, lo diciamo spesso ai nostri figli, che siamo oramai una minoranza etnica nel pensiero, nel modo di vivere, no? E però dobbiamo parlare il linguaggio di questo mondo. Quindi come risolvere il problema? Il problema proprio di non porselo neanche il progetto. Bisogna innanzitutto partire con la formazione delle famiglie. Bene ha fatto quel sacerdote, però ovviamente sul discorso religioso non è stato ascoltato, ma noi dovremo inventarci dei modi, non necessariamente nella parrocchia, dei modi di formare i genitori, di far sì che i genitori riprendano a pensare, non siano semplicemente coloro che prima cambiano il pannolino, poi comprano lo zaino, poi danno i soldi per il motorino, poi no, ma siano innanzitutto persone pensanti, che inizino a ripensare alla loro vita di coppia e alla vita dei loro figli. E questo potremo farlo solo formandoli, parlando loro, facendo dei corsi, ritrovandoci insieme, ripeto, magari anche al di fuori della parrocchia, se, no? Se qualcuno, ma facendo sì che riprendano ad avere dei progetti, dei sogni per i loro figli.
Giustamente lei pone un problema di fondo rispetto alle famiglie che proprio non se lo pongono nemmeno il problema. Allora, credo che insieme alle cose che ha appena detto Emanuela si possano anche ipotizzare due strade, una a più lungo percorso e una a più breve percorso. Nel campo della formazione, certamente forse è ora di pensare che all'interno dei cammini di preparazione al matrimonio e al matrimonio cristiano si ponga anche la questione educativa. Io non so, ma ormai sono 20 anni che facciamo corsi di preparazione al matrimonio per i fidanzati, quindi ormai ne ho viste di tutti i colori, ne conosciamo di esperienze nella realtà di Roma, nella realtà di Pesaro, nella realtà di Fano, nella realtà di Ancona, quindi un po' di esperienza ce l'abbiamo. La questione educativa non è quasi mai posta nei confronti di una coppia che decide liberamente di chiedere il sacramento del matrimonio cristiano. Adesso la dico ancora più grossa, me ne scuso in anticipo, ma forse bisognerà pensare che se continuiamo a dare valore e significato al sacramento del matrimonio cristiano, forse non dobbiamo nemmeno aver paura di fare delle scelte di non dare il sacramento del matrimonio cristiano a quelle coppie che lo chiedono soltanto per ragioni, come dire, folcloristiche. Non voglio insegnare il mestiere ai sacerdoti, so che è una materia nella quale il prudente discernimento deve essere ancora più prudente, per carità, però forse continuiamo a dirci che il 70% dei matrimoni avvengono nella forma concordataria, si dice, no? Cioè nella forma religiosa e civile, ma in realtà forse soltanto di quel 70%, soltanto il 10% di quelli sono davvero consapevolmente matrimoni cristiani. Dice sì, ma tu vuoi rifiutare la grazia del sacramento a chi magari non consapevolmente lo chiede? No, non dico questo, no? Pongo però una questione. Forse dobbiamo ripensare un corretto accesso ai sacramenti che consenta una maggiore consapevolezza anche del ruolo educativo, perché poi è ovvio, è nella realtà dei fatti, che se tu non ti sei posto la questione educativa nel tempo delle scelte di vita matrimoniale, di vita di relazione di coppia, non te le porrai neanche dopo, figuriamoci. E questo però è molto a lungo termine. Nel breve termine, credo che qui debba scattare, noi prima ci siamo rivolti alle famiglie per dire come dovrebbero non delegare, eccetera. Ma se le famiglie non ci sono, no, certamente non sono qui quelle persone, no, che vogliono delegare, bisogna che quantomeno i delegati mettano in atto tutto ciò che è nella loro possibilità per svolgere, per quanto è loro possibile, al meglio il compito educativo nella misura, nel rispetto di quelle che sono le loro prerogative, ma certamente non rinunciando a quel ruolo, dice, perché tocca ai genitori, i genitori non lo fanno, allora non lo faccio neanche io, non possiamo agire in questo modo. Allora credo che, bene diceva Emanuele, ha fatto il sacerdote a chiedere questo coinvolgimento. Sappiamo, non tutti i sacerdoti la pensano allo stesso modo, non tutte le parrocchie si comportano allo stesso modo, pur essendo della stessa diocesi, pur essendo della stessa unità pastorale, lo sappiamo, è vita della Chiesa anche questa. Per cui ci sarà quelli che vanno di là perché ci mettono di meno, perché hanno meno impegno. I corsi per i fidanzati, noi lo vediamo, in alcune realtà sono 12 incontri, in altri sono 4, allora vanno tutti in quello da 4. È come le vaccinazioni obbligatorie, no? Insomma, facciamoli sti sacramenti pur di arrivare a farli, no? Adesso si obietta alle vaccinazioni obbligatorie, ai sacramenti ancora non si è arrivato a obiettare, no? Bisogna prenderli, ci arriveremo anche a quello. Però certo, il ruolo dei genitori per primi, ma se questi mancano e delegano, bisogna che chi riceve la delega renda consapevoli i genitori, questo sì, nella chiarezza, che comunque il compito educativo è il loro, però per quello che è possibile, con gli strumenti che ha e con le poche magari occasioni che ha, svolga per quanto possibile quell'azione vicaria.
Prendo io il microfono d'imperio. Perché la pappa è pronta, mi hanno detto. Allora, volevo rinnovare il ringraziamento ad Emanuele e Paolo per le cose che ci hanno detto, perché dalle cose che ci hanno detto traspare una esperienza di vita, di famiglia, che evidentemente abbiamo in qualche modo cercato di raccogliere. Davvero il nostro grazie, con anche un piccolo... omaggio, l'invito magari a tornare tra un po' quando organizzeremo qualcosa ancora su queste tematiche o su altre. Se abbiamo la vostra disponibilità, ben volentieri, data anche la vicinanza, insomma è un rapporto che credo che valga la pena coltivare. E, per quanto riguarda noi, adesso il programma prevede appunto il pranzo su sotto il tendone del bocciodromo che abbiamo allestito a Salone dei Pranzi e delle Feste, e poi intorno alle 2 non ci sarà la festa genitori e figli come l'avevamo pensata, perché dal punto di vista organizzativo abbiamo avuto qualche contrattempo, però pensavamo comunque per i bambini di proiettare un film o qualcosa, diciamo così, che potesse in qualche modo e intrattenerli e divertirli, da quel che ho capito. Oppure se c'è il sole faremo delle attività all'aperto, e per i genitori comunque vorremmo approfittare, proprio data l'opportunità di essersi incontrati, di lasciare spazio anche un po' al dialogo, alla reciproca conoscenza. Ecco, un cambio di programma dovuto a causa di forza maggiore, ma che speriamo di raccogliere, diciamo così, e di sfruttare in modo diverso. Dopodiché alle 15.30 ci sarà la celebrazione della Santa Messa in chiesa, presente il Vescovo che celebrerà, diversamente da quanto annunciato. Quindi avremo il Vescovo non solo per un saluto, ma a quanto sappiamo anche per la celebrazione della Messa. Intanto grazie ancora a voi per l'attenzione, ai nostri amici relatori davvero per le cose che ci hanno detto, e buon pranzo a tutti.